Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.47, linea all'acquario di Controradio per la prima edizione del giornale radio, notizia a cura della redazione. Notizia principale, l'avete sentita nei GR nazionali Popolare Network: suicidio medicalmente assistito, c'è il primo caso in Toscana dopo l'approvazione a febbraio della legge regionale circa i tempi e le modalità, redatta partendo dalla proposta di legge Liberi Subito dell'associazione Coscioni, poi impugnata dal governo. A dare notizia l'associazione Coscioni, il 17 maggio in provincia di Siena, spiega l'associazione Coscioni, Daniele Pieroni, scrittore, ha potuto scegliere con lucidità e serenità di porre fine alla propria vita grazie alla sentenza 242 del 2019 della Consulta alla legge toscana. L'uomo, sessantenne, era affetto dal 2008 dal morbo di Parkinson e per una grave disfagia era costretto a vivere con la PEG in funzione per 21 ore al giorno. È il primo caso di morte volontaria assistita avvenuto nella regione da quando la legge è entrata in vigore, a conferma della sua piena applicabilità in virtù di giudicato costituzionale nonostante l'impugnazione da parte del governo. Questo quanto spiega l'associazione. Quando per la normativa a maggio è stato annunciato il ricorso alla consulta da parte del governo, lo stesso presidente del Consiglio regionale toscano, Antonio Mazzeo, aveva spiegato che la legge rimaneva comunque in vigore fino al pronunciamento della Corte Costituzionale. Pieroni nell'agosto 2023, tramite un amico, aveva contattato il numero bianco dell'associazione Coscioni per ricevere informazioni su come accedere alla morte volontaria assistita. In giornata Marco Cappato gli aveva fornito tutte le indicazioni necessarie, incluse quelle sulle disposizioni anticipate di trattamento, sul percorso di sedazione palliativa profonda e sul distacco dei trattamenti in corso. Daniele ha scelto il percorso previsto dalla sentenza Cappato e ha inviato la richiesta formale all'ASL Toscana Sud il 31 agosto, dopo aver ricevuto lo scorso 22 aprile l'esito positivo delle verifiche previste dalla sentenza della Corte Costituzionale, nota come Cappato di J. Fabo. Daniele, dice sempre l'associazione, meno di un mese dopo ha confermato la volontà di procedere a casa. Il tutto si è svolto nel pieno rispetto della procedura prevista dalla legge toscana e dalle condizioni stabilite dalla Corte Costituzionale. Quanto è avvenuto dimostra che la legge in realtà non creava nuove condizioni anche di disciplina rispetto al fine vita medicalmente assistito, ma invece una legge che si è limitata a tradurre in procedure obiettive, imparziali, neutre quello che già la sentenza della consulta ha affermato. Questo quanto ha dichiarato il presidente della giunta regionale toscana Eugenio Giani, che poi ha aggiunto: è la dimostrazione di quanto sia vano il tentativo di dichiararla incostituzionale e di quanto la regione abbia momentaneamente colmato un vuoto che non abbiamo la presunzione, dice Giani, di riempire per sempre. È opportuno che una norma nazionale possa dar corso ad un adattamento in termini di legge di quanto la Corte Costituzionale ha affermato sul piano dei principi. La legge toscana sul fine vita, frutto di iniziativa popolare sostenuta da 11.000 persone, è un atto di civiltà e responsabilità che garantisce tempi certi per l'accesso all'aiuto medico alla morte volontaria, applicando quanto già stabilito alla consulta. Questo aggiunge poi ancora l'associazione Coscioni, mentre per il presidente dell'Assemblea regionale toscana Antonio Mazzeo, oggi la Toscana si conferma ancora una volta terra di diritti, di dignità e di civiltà. È intervenuto sul caso anche il consigliere del Partito Democratico Jacopo Melio, che ha dichiarato: ora che la notizia è pubblica posso dirlo, Daniele Pieroni non ha perso tempo, appena ottenuto la conferma all'ASL Toscana Sud-Est ha deciso di andarsene serenamente con accanto il padre, qualche amicizia che gli è rimasta accanto e che si occhi finché i suoi occhi non si sono chiusi. Questo quanto ha dichiarato Jacopo Melio. C'è una reazione anche da parte del Vaticano, affidata al cardinale Augusto Paolo Lo Iudice, che è presidente dei Vescovi Toscani e membro del Consiglio Permanente della CEI, che dice: la vicenda ci lascia con una profonda amarezza ed è il segno di come sull'argomento del fine vita ci sia la necessità di un vero confronto a livello nazionale. La politica in vista delle regionali: il consigliere della Lega e vicepresidente del Consiglio regionale Marco Landi ha deciso di passare al partito dei Fratelli d'Italia, dissociandosi così dall'apertura al generale Vannacci, ma non è l'unico a cambiare casacca nel centrodestra prima delle elezioni regionali. I dettagli da Raffaele Palumbo.
Grandi manovre in vista delle prossime elezioni regionali in Toscana, passato il referendum, le carte si rimescolano e quello che è stato il portavoce dell'opposizione di centrodestra in regione, nonché consigliere regionale e vicepresidente del Consiglio regionale eletto nelle fila della Lega, Marco Landi, ha deciso di passare al partito dei Fratelli d'Italia, in polemica con il suo ex partito diventato negli ultimi mesi attrazione Vannacci, ovvero Landi ha denunciato lo scivolamento su posizioni estreme del partito di Salvini, detto da lui ex militante dell'UDC. L'Unione di Centro c'è da fidarsi, anche perché sembra che da quando Vannacci ha preso la tessera la Lega sia riuscita a scavalcare a destra il partito di Giorgia Meloni. Ma il terremoto nel centrodestra in Toscana non si ferma qui. Di recente due consiglieri di quartiere a Firenze sono passati viceversa da Fratelli d'Italia alla Lega, ma ad irritare è stato soprattutto ancora Vannacci, che pubblicamente ha incoraggiato questo genere di travasi e così è riuscito ad attrarre alcuni consiglieri comunali di Scarperia, San Piero, San Casciano e Greve. Landi è stato dunque il benvenuto, proprio per segnare un punto, per dire a Vannacci che quelli di Fratelli d'Italia non sono disposti a subire stando a guardare. Frizioni vistose dunque nel centrodestra toscano, mentre Forza Italia invita alla calma, perché adesso gli altri partiti della coalizione ribollono. Merce rara la calma. Sappiamo che la Lega, Vannacci o no, resterà ferma al 5-6% e sappiamo anche che Alessandro Tomasi, candidato alle regionali di Fratelli d'Italia, inizia a scalpitare. Fino all'ufficializzazione continueranno le grandi manovre, i travasi e di calma ne vedremo poca.
La cronaca: due ergastoli per l'omicidio di Elson Calaver, il 36enne albanese morto in un agguato a Sasso Pisano il 18 agosto del 2022, 16 colpi di arma da fuoco che gli furono scaricati contro. La Corte d'Assise del Tribunale di Pisa ha inflitto la massima pena a Koli Sheklim, quarantenne di Castelnuovo di Cecina, ritenuto il basista, colui che avrebbe teso la trappola conducendo la vittima nel luogo dove fu ucciso. Valentino Trallo, uno dei due presunti sicari che sparò eseguendo il codice Canun, ovvero la vendetta albanese nei confronti di chi si macchia di delitti di sangue verso congiunti, inflitti 27 anni infine a Deliu Sheklzen, alias Sheklzen Keki, mandante dell'omicidio, e 24 anni a Giovanni Capone di Napoli, l'altro uomo che viaggiava sull'auto del comando. La notizia riportata oggi dalla stampa locale, condannata a 18 anni di reclusione infine Ivan Tolomello, per i quali PM aveva chiesto 16 anni di carcere per la sua collaborazione con gli inquirenti.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
Parte oggi il presidio permanente per la Palestina davanti alla sede della Regione Toscana in Piazza del Duomo a Firenze. È l'iniziativa che prosegue fino al 18 giugno, organizzata da oltre 20 realtà pro-Palestina. Il primo evento di oggi si intitola Fuori il console di Israele, dalla Fondazione Meyer. Vicenda al centro dell'interrogazione del Movimento 5 Stelle ieri in Consiglio regionale, che ha visto rispondere non il presidente Gianni, ma l'assessore Ciuoffo, con un sostanziale passaggio di palla al direttore generale Meyer per competenza. E mentre si allarga in termini di adesioni l'appello lanciato dai Giovani Democratici per chiedere la rimozione di Marco Carrai dalla carica di presidente della Fondazione, Simone Zetti, Giovani Democratici di Firenze, intervistato da Chiara Berilli.
Noi ci aspettavamo in realtà una presa di posizione più chiara della Regione nel momento, già nel momento in cui, a fronte di un primo riconoscimento della Palestina come Stato, abbiamo subito chiesto di rilanciare con l'interruzione di tutti i rapporti commerciali, non solo come hanno fatto Emilia Romagna e Puglia. Quindi già in quel momento abbiamo chiesto di più. Il presidente Gianni si è espresso rispetto anche alla possibilità che questo avvenga, cosa che sarà anche in parte ribadita ieri in Regione. Sicuramente chiediamo più coraggio e non ci basta quello che è successo ieri, anzi continuiamo a portare avanti questo sforzo con non meno senso di necessità, assolutamente.
Se non è la famigerata caccia, è qualcosa di molto simile, hanno scritto nelle scorse ore in una lettera più di 100 personalità, tra cui anche l'ex parlamentare Paola Concia, il gruppo di Italia Viva in Palazzo Vecchio, hanno parlato anche di un'epurazione. Come commenta?
Beh, loro parlano di caccia, di epurazione. Per me è molto più tragico che il presidente di una fondazione, di un ospedale pediatrico, sia associato, tra l'altro, almeno per quanto ne so, nemmeno perché ebreo, ma perché legato da rapporti reciproci anche di natura commerciale, ad uno Stato che sta commettendo un massacro ed un genocidio. Poi ognuno insomma fa le sue osservazioni. Io dico, questa fantomatica caccia non la vedo. Vedo semmai una grandissima incompatibilità etica, che è una vergogna per la nostra regione e per le istituzioni a destra collegate come l'eccellenza rappresentata dal Maier, e vedo questo. Caccia, non lo so, io vedo tantissime personalità importanti di orientamento anche sionista a livello politico che sono perfettamente al loro posto, cerchiamo almeno in Toscana, ripeto, nemmeno nei confronti di una persona ebrea, ma di qualcuno che ha dei legami scelti a maggior ragione e che rappresentano dinamiche di dinamiche ben precise, chiediamo almeno su questo un po' di discontinuità, un minimo di dirompenza.
Apriti Cinema, la rassegna cinematografica dell'estate fiorentina, organizzata dal Comune di Firenze, sbarca in Piazza Pitti dal 16 giugno al 27 luglio. Alle 21.45 saranno proiettati film a ingresso gratuito. Tra gli appuntamenti, il 16 giugno la presenza di Leonardo Pieraccioni in occasione dei 30 anni dei laureati. Sono diversi titoli che provengono dai festival internazionali della 50 giorni di cinema di Firenze, come quelli delle rassegne Le notti di mezz'estate, dello schermo dell'arte, storie che accadono sulla terra, il Festival dei Popoli e Summer Edit del Middle East Now. Santa Salvata si intitola Sindaca Funaro e il direttore degli Uffizi Simone Verti.
Una bella novità per la nostra città, la possibilità di usufruire di Piazza Pitti in collaborazione con il direttore degli Uffizi. Abbiamo lanciato questa rassegna bella per far vivere una piazza importante della nostra città. È la prima volta che abbiamo deciso di avere un'iniziativa in Piazza Pitti. Sappiamo benissimo che quello è un luogo che vogliamo far vivere, ma non solo, con una rassegna che andremo a raccontare con tanti eventi eccezionali che raccontano la storia del nostro cinema, con tanti partner importanti, con la presenza di Pieraccioni, con racconti anche dei ragazzi delle scuole, con tante rassegne interessanti.
Abbiamo spinto a lungo perché il nuovo collocazione dell'arena fosse in Piazza Pitti, un po' per evitare di continuare ad ingombrare il piazzale degli Uffizi con altre transenne, poi perché è un modo di far scoprire ancora di più alla città la bellezza di quel segmento di centro storico che è l'Oltrarno e che appunto il Palazzo Pitti trova uno dei luoghi più magnifici in assoluto, direi, non soltanto per Firenze ma nel mondo. Come per gli altri anni, questa collaborazione porta alcune pellicole in proiezione proposte agli Uffizi. La scelta è sempre quella di proporre dei film che non siano soltanto dei film narrativi, per così dire, ma che si propongano e propongano il cinema come vera e propria arte, quindi propongano film che siano concepiti come delle opere d'arte.
E ora ci colleghiamo in diretta con Chiara Brilli, che ha seguito la conferenza stampa della mostra Scrittori d'azione e non artisti. A te la linea.
Sì, Domenico, è una citazione di Montale, questo titolo di una mostra, ma anche di un doppio anniversario. Eugenio Montale e Alessandro Monzanti, un percorso tra i fondi del gabinetto Vestier. Mostra curata da Lisa Martini dell'archivio, con cui il gabinetto di Vestier celebra quest'anno due importanti anniversari, dicevamo. I 100 anni di Ossi di Secchia di Eugenio Montale, direttore del gabinetto dal 1929 al 38, e premio Nobel per la letteratura nel 75. Il cinquantenario della fondazione dell'archivio contemporaneo istituito nel 75 da Alessandro Bonsanti. Un percorso espositivo che ricostruisce il sodalizio tra Montale e Bonsanti attraverso libri, manoscritti, corrispondenze, anche fotografie e documenti appartenenti ai fondi del gabinetto. Davvero un patrimonio da scoprire, una mostra che inaugura oggi alle 15.30 alla presenza della vicepresidente del Senato, l'onorevole Rossa Mando, ed è in programma fino al 23 dicembre all'archivio contemporaneo Bonsanti del gabinetto Vestier, che si trova a Palazzo Corsini Suarez in via Maggio 42, e sarà visitabile a ingresso libero su prenotazione inviando una richiesta ad archivio@vestier.it. Due anniversari in uno, hanno dichiarato il presidente Nencini e il direttore Rossi, quanto mai intrecciati, e anche una spinta verso la ricostruzione, come appunto nelle parole che danno il titolo alla mostra, e la vogliamo ricordare, Scrittori d'azione e non artisti. Ulteriori particolari già sul nostro sito controradio.it. A te la linea.
Un minuto dopo le 13, le previsioni del tempo per la giornata di oggi: cielo sereno con velature in transito da nord verso sud e modesti addensamenti cumuliformi sui rilievi nel pomeriggio, non esclusi brevi rovesci sull'Appennino pistoiese, lucchese. I venti sono deboli di brezza con rinforzi sulla costa, mari poco temporaneamente mossi, temperature minime in locale aumento, le massime stazionali in lieve aumento con massime 33-34 gradi sulle pianure interne, tassi di umidità contenuti. Grazie a Pierluigi Megaherz per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights e poi Giovanni Gio Barbasso, che non saprò se è contento di queste possibili piogge sull'Appennino pistoiese. Magari ce lo dirà lui. Rovesci, sono previsti brevi rovesci. Gio, stai attento, mi raccomando. Un buon pomeriggio a Domenico Guarino. Ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.